Ben trovati di nuovo con voi, sempre nel pomeriggio di Maracanà. E allora vi ricordo di scaricare sempre l'applicazione di TMV Radio per stare con noi in tutti i modi attraverso l'app, smartphone, PC e tablet. Allora, andiamo avanti, presentiamo gli ospiti che sono con noi. Sì.
Antonio Paganin, ciao Antonio.
Ciao Marco, ciao Cinzia.
Ciao, ben ritrovato.
Dopodiché do il benvenuto al direttore Paolo De Paola, buon pomeriggio.
Ciao Paolo, ben trovato.
Buon pomeriggio, ciao Paolo, ben trovato.
E poi salutiamo con piacere anche Antonio Manicone. Ciao Antonio.
Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Antonio. Ciao.
Allora, doppio Antonio per noi questo pomeriggio, poi tra l'altro due compagni anche di squadra. Allora, parto da Paolo, perché rimane sempre sullo sfondo questo pomeriggio il nome di Paolo Rossi, che ci accompagna dall'apertura, non sta con noi, vogliamo sempre, chiediamo anche al direttore, prima Antonio Paganin ha espresso un po' un suo pensiero, ci ha raccontato, no, da quando da ragazzino, essendo vicentino, e andava lì al campo dove si allenava Rossi con quel Vicenza. Chiedo a Paolo anche un pensiero a Paolo, dedicato a Paolo Rossi. Paolo.
Beh, Paolo Rossi era la radiolina in macchina, era la storia un pochettino anche di me ragazzo, anche di tantissime persone che non solo sono partite dalla mia generazione ma anche quella successiva. È la storia di un'Italia che si divertiva, quella dell'82, è la storia bella non solo del calcio mondiale, ma è la storia bella del guarda, noi purtroppo non so se è una casualità, ma spero assolutamente che lo sia, sono morti due personaggi assolutamente diversi uno dall'altro, ma che in ogni caso ci hanno fatto capire quanto è importante il calcio per la gente, cioè come entrando nella vita e nella storia di ognuno di noi in qualche modo accende delle emozioni che non sono paragonabili a nessun'altra cosa. E lo stesso vale per Paolo Rossi, Pablito, 82. Pronto?
Mi sentite? Sì.
No, Pablito, dico, l'82, 6 gol, l'episodio del tassista che non lo voleva a bordo in Brasile, insomma. E poi una figura, come dire, umile, una figura assolutamente alla portata di tutti, disponibile con tutti, ma poi comunque custode geloso delle proprie amicizie. Però una persona per bene, cioè una persona che a qualunque età riusciva a esprimere sempre liberamente il proprio pensiero, mai legato, diciamo, a correnti di simpatia o del politicamente corretto, una persona molto vera. È una persona semplice, ecco, mi dispiace tantissimo per questo, ma anche appunto perché è un pezzo di cuore della mia vita in particolare.
Chiedo anche un pensiero a Antonio Manicone. Antonio.
Io non ho mai conosciuto personalmente, però come tanti della mia generazione hanno vissuto le sue gesta eroiche, mi piace chiamarle così, e quindi purtroppo, anche se fisicamente se n'è andato, rimane vivo nei nostri ricordi e di quello che ha fatto grande l'Italia calcistica. Quindi, poi di altro c'è poco da dire.
Bene, grazie, vi ringrazio ad entrambi. Prima Antonio aveva già espresso un suo pensiero in precedenza. Cinzia, mi leggi un po' di messaggi per far capire, insomma, ve lo dico subito, caro Paolo De Paola e Antonio Manicone, Antonio Paganino già un po' che sta con noi. Beh, i tifosi dell'Inter sono molto arrabbiati.
Sì, c'è chi scrive arrabbiati. È sempre stato un presuntuoso, incapace, portato dalla stampa. Vederlo fallire per me è una goduria.
Vabbè, qui c'è poi la parte da tifosi. Vai.
E poi, alla fine il biscotto l'ha servito Conte all'Inter. I bilanci si fanno a fine stagione, ma il bilancio europeo del buon Antonio si può già leggere. Rosso, deficit o meglio default. Certo, non lo si porta alla ghigliottina né tantomeno al linciaggio pallonaro, ma almeno un mea culpa, la mano sulla coscienza, autocritica per un calcio fatto solo di lanci lunghi dalla difesa, ci sta, dai. Guadagna 12 milioni netti a stagione, non ha portato né un trofeo né un gioco degno da grande squadra. Per giunta si comporta con manifesta arroganza, maleducazione, presunzione e manca di rispetto.
De Paola, assurdo. Senti qui come vanno giù oggi.
Ci scrive Gianni che
Leggi Gianni.
No, Gianni che si firma Ungaretti, lo prendo in giro perché è lungo nei suoi messaggi, non è ermetico per niente.
No, vabbè, però ecco, diciamo, sfrondando un pochettino gli eccessi, andando un pochettino più sul concreto, un aspetto particolare, anche un po' laterale, che diciamo invita un po' alla riflessione, è anche l'intervista post partita. Cioè, dall'intervista post partita in cui Conte è sgarbato con un altro monumento del calcio che si chiama Fabio Capello,
esatto.
È sgarbato con il giornalista, è sgarbato l'altra giornalista, ma dico, io lasciamo stare il quanto guadagna, ma se anche appena appena voi, non dico avere un po' di assoluzione, ma stai in una situazione in cui hai torto marcio, no, poi c'è nella vita, c'è un momento in cui sei martello, in un momento in cui
sei incudine.
Certo. Cioè, incassa le critiche, affronta la critica, affronta la tua rabbia. Ecco, anche questo mi fa impazzire. Cioè, è la gestione personale delle proprie emozioni sulle quali non ci siamo. E mi meraviglia perché una persona matura, una persona che è arrivata a quel livello, insomma, non può lasciarsi uscire tutto dalla bocca, non può lasciare proprio trasparire qualunque cosa lo sta. A qualcuno piacerà questo, a me non piace, perché diciamo, se tu sei a un certo livello di professionalità, devi saper rispondere, diciamo, con documentazione anche nel momento più difficile della tua carriera. Devi saper rispondere a Capello, devi saper rispondere ai giornalisti, devi poter far capire la tua irritazione anche davanti a delle domande scomode, ma devi, perché nessuno è stato provocatorio nei suoi confronti, devi comunque saper gestire un momento del genere. Questo che mi, cioè, poi al di là di tutte le critiche che mi sembrano ormai sparare a zero, e questo mi sembra anche eccessivo, ma anche naturale, il patrimonio Ericsson svalutato, le liti con la società, una rosa ampia che in qualche modo lui utilizza anche male, una difesa sulla quale eccessivamente, come dire, ostinato nella formazione. Dico, ecco, tutto questo, cambi forse irritato, ma su questo possiamo entrare e discutere con persone che ne sanno anche più di me tecnicamente, certamente. Io discuto solo il fatto che una persona a quel livello non può comportarsi così con le proprie emozioni, le deve saper gestire.
Malicone, che ne pensi? Ieri sera eliminazione, tra l'altro eliminazione dall'Europa completamente, perché nemmeno in Europa League, e quindi questa è la situazione di Conte, che conferma un po' avere delle difficoltà in Europa, Antonio, no?
No, io non ho visto niente ieri. Che ha fatto l'Inter ieri? Non... a parte la battuta. No, diventa difficile parlare il giorno dopo. Ma sicuramente delusione da parte di tutti, dei tifosi, addetti ai lavori, dei giocatori, squadra, perché uscire così, come era già successo, fa ancora una volta male. Poi, tenendo conto la squadra, lo Shakhtar, che mi sembra l'ultima trasferta che aveva fatto a Mönchengladbach, mi sembra che ne aveva prese 4, e quindi dal punto di vista difensivo non era così formidabile. Dispiace, di altro è difficile aggiungere, anche perché personalmente mi sono trovato in queste situazioni ed è difficile anche da fuori commentare un risultato così. Sicuramente c'è grande delusione.
Senti, chiedo una cosa anche sia ad Antonio Paganin, a Manicone e a De Paola. Questa sconfitta qui, no? Questa uscita di scena, secondo voi può avere delle ripercussioni in campionato? Cioè, mi spiego, è vero che in campionato l'Inter ha dato dei segnali di ripresa nelle ultime partite, però esce dall'Europa completamente. Che cosa può avere? Un effetto di dare una spinta, una carica incredibile, fare un campionato per vincerlo? Oppure può avere un contraccolpo, temete un contraccolpo nel gruppo e quindi, diciamo, possa portare un risultato ancora più negativo? Antonio Paganin.
Adesso i problemi arrivano, perché l'impressione è che questa squadra, quando deve fare il salto, non riesce a farlo. Nel senso, doveva vincere ieri sera e vittoria non è stata, così come non è stata l'anno scorso quando dovevano vincere con il Barcellona B l'ultima giornata e non è stata. così come non è stato quando hanno fatto le finali di Europa League, per carità, partita secca ci può stare, e non è stato. Ci sono tanti non è stato in questo percorso di questo anno e mezzo, e l'impressione è che adesso in questo momento c'è solo un obiettivo: deve vincere il campionato, perché è dichiaratamente, lo dico io, ma non penso di aumentare la pressione. È la squadra in questo momento a livello nazionale più forte. I numeri però dicono che in questo momento ha un problema stracittadino, che ha i vicini che sono avanti con una rosa inferiore e sono avanti di 4 punti. Non è una cosa semplice. Adesso però non ci sono più alibi, perché non è più l'impegno settimanale, a cui dedicare anima e corpo a quello che è l'impegno nazionale. Lì si vedrà effettivamente se quello che tutti ci auguriamo chiaramente da tifosi interisti avrà un seguito, ossia che il lavoro quotidiano farà fare a questa squadra il salto che tutti quanti auspichiamo. Però, ripeto, rimane il dato di fatto che con una rosa come quella attuale, come giustamente detto anche il direttore, non si è riuscito a tirar fuori quei risultati che la proprietà si augurava. Se ci metti poi dopo quello che abbiamo detto prima, ripeto, il direttore non ha fatto altro che confermare quello che noi ci eravamo detti prima del collegamento, che non ci si può comportare così di fronte agli organi di stampa. È una cosa, se rappresenti l'Inter, perché fondamentalmente lui si dimentica che rappresenta l'Inter, non è che rappresenta Antonio Conte allenatore, rappresenta una società che ti paga, e ti paga anche per andare di fronte ai microfoni e spiegare perché è successo questo. Poi dopo ci può stare che tu sia, come ho detto prima, poco incline al confronto eccetera, però tu rappresenti l'Inter. L'Inter non ha fatto una grande figura ieri sera con il suo responsabile tecnico di fronte ai giornalisti. Questo sinceramente no. Io mi aspetto che quantomeno la società in privato gli tiri le orecchie.
Questo poi faceva parte un po' della chiacchierata che c'è stata quest'estate nella villa, famosa villa alle porte di Milano.
De Paola, che può avere un contraccolpo.
Guarda, parto proprio da questa riflessione anche di Cinzia. Secondo me, come dire, si è stabilito probabilmente a Villa Bellini un qualche cosa che è rimasto un po' in sospeso fra la società e Conte, perché comunque, come dire, non si è mai interrotta completamente questa fase di punzecchiamenti fra l'allenatore e la società, non si è mai interrotta completamente anche l'atteggiamento che di Conte ha assunto di sfida. Ha detto benissimo Paganini, il fatto che Conte a un certo punto è come se è talmente preso da se stesso che non si rende conto che invece rappresenta una società con tutti gli oneri e gli onori, cioè uno deve immedesimarsi in quello che è un ruolo che viene chiaramente pagato anche molto bene, quindi deve agire in una certa maniera con più responsabilità. Ma poi dico un'altra cosa: lui ha un solo obiettivo, giustissimo, ed è lo scudetto, ma se dovesse vincerlo o se dovesse andare avanti in testa eccetera eccetera, ecco, Conte dovrebbe avere l'umiltà di non covare rivincite nei confronti di nessuno. Non è che adesso magari va in vetta alla classifica, vince il derby, proietta in fuga e lui dice: avete visto, siete tutti quanti dei deficienti e non avete capito niente.
Sì,
no,
ma quella è la strada, conoscendo lui quella è la strada.
Esatto, quella è la strada, però già adesso la prevediamo e gli diciamo che comunque non va bene, perché sta facendo il minimo sindacale. Cioè, se dovesse vincere lo scudetto, è il minimo sindacale per il fallimento colossale, colossale, e non è la prima volta, in Europa. Quindi, cioè, su questo, ecco, lui deve avere le idee chiare. Cioè, lui parte da un fallimento che secondo me, potrebbe anche costargli l'esonero.
Addirittura.
Se lui rimane, ma guardate che l'onda di sdegno che sto non solo leggendo nell'ambiente, anche le persone che gli hanno dato la più grande fiducia dicendo no, il carattere eccetera eccetera, perché poi comunque il passato juventino ritorna, cioè, come dire, si uniscono un pochettino delle cose anche connaturate al nostro sport di campanilismo fatto di antagonismo eccetera eccetera. Quindi avere un allenatore che comunque ha questo suo precedente e comunque ha questo atteggiamento di sfida e comunque non si sente addosso nemmeno i colori dell'Inter, beh, insomma, indispone anche qualunque tifoso il più calmo e più, come dire, neutrale possibile. E ribadisco, lui deve vincere lo scudetto, questo è un impegno che ha, altrimenti, e ribadisco, se adesso, diciamo, ci sta questo fuoco e riesce a salvarsi, da questo fuoco, non ha altre strade, non ha altre strade, perché comunque o finisce adesso l'avventura con l'Inter o finisce a fine stagione se non ha vinto lo scudetto.
Antonio Manicone, insomma, questo è un po' voglio sentire anche il tuo pensiero. Insomma, due anni, dobbiamo dire una cosa e poi lascio la parola ad Antonio Manicone. Due anni di Conte, io credo che abbiamo sentito poche volte delle spiegazioni di campo a fine partita, poche volte se non mai, e quindi ci siamo anche un po', lo dico, stancati di sentirlo. Noi vorremmo capire perché l'Inter non funziona in quella situazione, cosa non ha funzionato. Se ti fanno una domanda, perché non hai messo un attaccante prima, e poi tu puoi rispondere. Cioè, noi ci siamo stancati sinceramente, ma io credo gli stessi tifosi dell'Inter, io non sono tifoso dell'Inter, non mi interessa nulla da questo punto di vista, però si sono stancati anche loro. Cioè, sono due anni che noi vediamo questa sorta di recita continua che va avanti, e sinceramente è stancante, diventa insopportabile proprio. Ieri sera, secondo me, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ecco perché dico, questa situazione qui può avere delle ripercussioni sul gruppo. Lo chiedo, l'ho chiesto ad Antonio, che sia Paganini e Manicone, perché sono comunque giocatori, poi Antonio Manicone adesso fa anche parte di uno staff tecnico, quindi come allenatore. Antonio, può avere un riflesso secondo te? Non c'è Manicone.
No, è caduto.
Ditemelo però, controllate. Paganini, c'è, chiudiamo questa cosa. Sì.
Va bene.
Se recuperate Manicone, sentiamo un attimo anche il suo pensiero. Mi date anche al volo un pensiero, mi date un voto all'Atalanta in questa campagna, in prima parte, diciamo così, di avventura di Champions. Paganini.
Atalanta non possiamo dargli, non gli diamo il 10 lode, ripeto, però... penso che un 9 pieno ci stia tutto, ma è lì, è la dimostrazione esattamente contraria di come loro stavano uscendo, indipendentemente da conferme e mezze conferme, che però, per come conosco io, ho imparato a conoscere l'ambiente dell'Atalanta, diciamo così, l'hanno, fra virgolette, in maniera molto esplicita dichiarato che c'è stato qualche cosa, che però se lo sono risolti all'interno del gruppo. E lì è già un grandissimo passo avanti, fa capire come una piccola società è diventata grande anche nelle gestioni. Per carità, mi direte, sì, è l'Atalanta o non è l'Inter, perfetto, però intanto l'Atalanta è il secondo anno consecutivo che ha gli ottavi di Champions League.
Esatto. Non è
una
poco.
Società che a livello di organico è sicuramente inferiore, e che a livello di girone non è che fossero rose e fiori quelli del girone dell'Atalanta, perché tutto sommato aveva l'Ajax, che due anni fa era stata semifinalista di Champions, per carità, ridimensionata quello che si vuole, però parliamo sempre di una squadra che ha
questo ha vinto tre volte fuori casa, lo dimentichiamo,
sono due giocatori a raffica, che ripeto, poi da quel punto di vista lì, una squadra che ha fatto tre vittorie esterne, cioè non sono uno scherzo, se vedere dopo i numeri, quei numeri con cui è passata l'Atalanta, è passata con 11 punti è passata. Per cui da quel punto di vista lì è chiaro che i punti si devono fare per poter passare, non puoi pensare di passare con il minimo legale. Premesso questo, passo del turno secondo me è meritato, una squadra che esprime un calcio europeo, l'abbiamo visto l'anno scorso, con un modulo diciamo così molto particolare, che è figlia e creatura di Gasperini, da qui non ci piove. Se vogliamo vedere la mano dell'allenatore, ecco lì è poi il classico esempio dove lì vedi la mano dell'allenatore. Ha costruito nel tempo un progetto sostenuto dalla società, si è fuso allenatore e proprietà in un'unico entità con i tifosi attorno, hanno sofferto, perché penso che Bergamo è stato al centro del problema pandemico fra marzo e aprile, e da lì ne hanno tratta la forza ulteriore per fare un ulteriore step avanti. Hanno sofferto un po' all'inizio, perché chiaramente metto Gasperini, quei ritmi folli di questo inizio di campionato.
Però si sono ripresi, però. Esatto.
Però si sono ripresi.
Sì, assolutamente. Quindi voto alto, dai, voto alto Antonio Paganini all'Atalanta. Abbiamo ripreso Manicone, che so che è in viaggio, così lo liberiamo. Antonio, io voglio tornare alla domanda precedente. Credi che ci possa essere una ripercussione questa eliminazione sulla diciamo stagione?
Secondo me no, rimane la grande delusione di essere usciti fuori dall'Europa, secondo me no, anche perché eravamo qua una settimana fa a parlare di grande Inter, di grande mentalità, forza mentale, doveva andare a vincere in Germania, è andata a vincere. Il problema però è stato quando è arrivato alla fine e doveva chiudere la partita, quindi rimane quello e bisogna imparare dagli errori, anche se siamo tutti gli anni a dire questo, come giustamente diceva Antonio, il risultato è questo. No, secondo me no, non avrà nessuna ripercussione, anzi, col tipo di gioco che vuole Conte, col tipo di allenamento che fa lui, riuscirà a automatizzare ancora meglio certi schemi, però è normale che deve chiarire alcune situazioni di alcuni giocatori per compattare ancora di più il gruppo e lasciarsi alle spalle questo brutto momento.
Va bene, staremo un po' a vedere. Antonio, io ti saluto, Antonio Manigone, ti ringrazio tanto. Tra l'altro poi più avanti, no, ci si incontrerà, lo sai, no, che ci si incontrerà, quindi ci sarà questa bella opportunità. Salutaci,
ci vediamo presto, allora.
Ciao, salutaci ciao. Il mister Petkovic. Allora, Paolo vero. De Paola, mi dai anche tu un pensiero sull'Atalanta, perché questa squadra qui, quello che diceva Antonio Paganin, è importante, no? Cioè, tre vittorie fuori casa, ha un parco giocatori comunque inferiore rispetto a quello dell'Inter, è andata a vincere a Liverpool, ad Amsterdam, non è che è andata a vincere ai campetti, insomma, con due squadrette sconosciute, ecco.
Sì, no, io quando guardo l'Atalanta mi mangio le mani per il Torino, perché sai che, avendo seguito da tutto sport le vicende del Torino, mi domando perché il Torino non potesse trovarsi al posto dell'Atalanta in questo momento. Mi sembra un progetto eccezionale. Io do un 10 all'Atalanta, che continua in Europa a questi livelli. Insomma, adesso la qualificazione agli ottavi, ha battuto il Liverpool in casa, ha battuto l'Ajax in casa ad Amsterdam. Insomma, ecco, mi sembra che è una squadra che si stia togliendo delle soddisfazioni enormi e che sia anche, come dire, un orgoglio italiano da esporre per tutti, da vedere, perché chi è che non guarda con simpatia una squadra che gioca in quel modo e che ottiene questi risultati? E devo dire anche, un applauso alla gestione di situazioni che ci possono stare. Ecco, ci sono delle situazioni in cui magari un giocatore, che so, il Papu Gomez, litiga con il proprio allenatore e la cosa viene gestita. Alla fine è stata festa lo stesso, ovviamente, con tutti i partecipi, dall'allenatore ai giocatori. A volte può essere che Gasperini sia troppo un martello per certe situazioni. Poi, come dire, nella gestione che si può fare all'interno della società si possono smussare tanti angoli. Basta che siano tutti partecipi, che e chiaramente il giocattolo è quello che non va mai rotto. E l'impressione è assolutamente questa.
Assolutamente. Va bene, siamo arrivati al termine di questa parte. Voglio ringraziare tanto sia il direttore De Paola che Antonio Paganin per essere stati con noi. Grazie ad entrambi, a
ciao.
Presto,
grazie.
Buon proseguimento.
Ciao.
Allora, ci sono un po' di messaggi, li recuperiamo. Dai.
Bravo Marco, è un attore ma stancato. E poi, in teoria, l'Inter ha l'obbligo di vincere campionato e Coppa Italia. Se sbaglia questi due obiettivi, secondo me dovrebbe prendere molto meno di ingaggio, dai, tipo 2 milioni l'anno.
No, ma il problema, 10. Lo sapete qual è? Allora, il campionato lo può anche vincere, perché l'Inter, secondo me, ha la possibilità di vincere il campionato.
Ce l'ha. Però
io dico una cosa, io vorrei capire, ma se vince il campionato, poi il prossimo anno dovrei rifare l'Europa. Cioè, qui cominciamo a vedere che questo allenatore ha dei grossi limiti, pensando anche all'Europa. Cioè, l'Inter non è che può pensare soltanto al campionato, giustamente se lo vince, tanti anni lo vince, bene, complimenti, ci mancherebbe. Però io voglio dire, ma cominciamo anche a pensare a quello che è la prospettiva europea. Questo signore in Europa va male, malissimo, è uno dei peggiori allenatori. Cioè, dobbiamo pure dire questo. Pratica
questo
un calcio vecchio.
Dovrebbe
pratica
pesare
sì, pratica un calcio
ingaggio.
Vecchio. E ha modo di comunicare che è vecchia.
No, ha un modo di non comunicare.
Ma vecchia nel senso...
È maleducato.
Ma lascia perdere quell'aspetto
arrogante.
Lì e lì siamo d'accordo. Ma il vecchio nel senso... Ieri, ad un certo punto, ha cominciato a parlare degli arbitri. La prima cosa che ha detto è stata gli arbitri. Ma io... Allora, la gente che vede... Ma mica è scema, ragazzi. No. Ma mica siamo stupidi noi che vediamo la televisione e vediamo le partite, tant'è che lo studio gliel'ho subito fatto presente. Cioè, non è possibile, tu devi dare una spiegazione di campo, non puoi sempre dare delle spiegazioni prendendo ripeto, come bersaglio qualcuno che non sei tu. Ma cosa c'è di male a dire ho sbagliato una volta nella vita? Non lo senti mai da lui, sono sempre gli altri e lui fa tutto bene. Ma poi ti prende pure in giro, perché il piano B prendeva in giro, ripeto, andate a vedere, io la prossima volta
non
vorrei che qualcuno leggesse il curriculum di Capello al signor Conte. E dovrebbe dire, mi scusi mister, mi scusi, non che stai zitto e non parli, la vedo veramente una mancanza di rispetto totale, clamorosa, per non parlare di come si è rivolto poi alla collega.
E
lì lasciamo proprio perdere, perché sì. lasciamo perdere. Ecco.
Ma poi insomma Conte nel suo modo educato e signorile, insomma, alla fine gli ha detto che sì, non è un bravo allenatore, visto che il piano B comunque non si è visto, e quindi cioè,
è come se gli avesse dato
dello scarso.
Sono stati bravissimi ieri in studio, tutti dalla conduttrice agli ospiti, sono stati deve essere preso come un principio di comunicazione quello che hanno fatto ieri in conduzione e gli ospiti in studio. A chi si comporta così quando dall'altra parte deve dare una risposta di calcio?
Io qualcosa gli avrei detto, per sottolineare.
Lo so, però dai. Allora ci fermiamo, torniamo tra poco con altri ospiti.